La Barcaccia è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
Eccoci qua, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, benvenuti all'ascolto della Barcaccia, la Barcaccia del venerdì, super opera.
Super ospite, Luciano Pavarotti.
Abbiamo Pavarotti.
Abbiamo Pavarotti.
Vabbè,
con noi.
Questa è stata una delle diverse interviste che Pavarotti ci ha rilasciato, però la più lunga.
Sì, è molto divertente, guardate, diamo subito la parola a noi stessi, praticamente, a Luciano Pavarotti.
Io ho usato le sette camicie facendo quell'intervista, sì. Ricordiamo solo al nostro pubblico che eravamo a Napoli, dove Pavarotti si esibiva nell'Elisir d'Amore, esatto. La sua ultima apparizione sulle scene italiane.
Nella stanza che fu di Caruso.
Sì, lui ci accolse a teatro molto amichevolmente, poi ci diede appuntamento per questo nell'appartamento dell'albergo dove era, nello stesso appartamento dove era morto Caruso. Quindi noi andammo lì come in un tempio,
insomma,
con le mani giunte, eccetera. Si apre la porta, Nicoletta pare che ci apri la porta, sì. E vediamo un enorme prosciutto.
Esatto, ci accolse un prosciutto che non era Pavarotti ma era proprio nell'androne, un prosciutto tra l'altro con coltello, quindi veniva affettato e parecchio durante quella...
E poi andavano in questo salotto dove Pavarotti era seduto dietro un enorme cabaret di paste, no?
Sì, esatto, i cannoli, e ce le offriva in continuazione. Adesso
con Nicoletta che girava sì.
Esatto, no, ma fu molto divertente, quindi godetevela tutta. Pavarotti, intervista con lui.
Marito, che? Preparati, è grave la minaccia. Oddio, a quei microfoni va in onda la Barcaccia. Ma c'è che cosa orribile, Orvano l'hai distrutto.
Tu fremi?
Sì, presentano
che noi
Stinchelli e Suazza. Avvii il rio spettacolo, quasi il respir m'invola, raduni i nostri, affrettati Ruiz, va, va, torna, vola!
Evviva la Barcaccia! Evviva la Barcaccia da Luciano Pavarotti!
Acqua,
mi allunga
acqua alle fumi.
Grazie.
Io no, io non sono tenore, quindi posso.
anzi non dovrei dirla non essendo un tenore, visto che i tenori possono bere l'acqua e gli altri no.
Quindi diciamo, però tu Luciano rappresenti dell'Italia un aspetto positivo, cioè la divulgazione di una grande arte, di una grande cultura, cioè dell'Italia quando giri il mondo senti parlare bene, male, o senti parlare bene attraverso di te, cioè ti senti un po' anche ambasciatore di
o
questo,
male attraverso la mafia,
o male attraverso le cose brutte di questo
ambasciatore di musica, certamente non sono molti gli italiani che vanno all'estero, e allora ambasciatore di musica sì, sicuramente. Poi, come voi avete detto, la musica è un messaggio positivo e quindi ambasciatore positivo, quindi felicità assoluta di esserlo.
Felice un grande cantante,
non sempre pensato. Io sono felicissimo.
Ah, meno male. Beh,
il tuo rapporto con gli altri, come lo trovi? Tu sei molto amato, però magari.
Io amo tutti, cominciando da lei, finendo da lui.
Ah, grazie.
Grazie. Comincio da lei.
Beh, lei immagina, c'è una bella ragazza con noi.
Qui con noi, e quindi giustamente, è giusto che venga omaggiata da Luciano. Ma nei confronti di coloro che invece ti criticano, per esempio dopo l'operazione dei tre tenori e soprattutto dopo l'operazione rock opera lirica, tu hai detto più volte che ti consolano sempre le migliaia di lettere che ricevi dicendo grazie che ci hai avvicinato alla lirica, però
ma sì, mi dà fastidio mi dà fastidio il fatto che il critico non capisce il punto, perché noi tre tenori, per dire, insomma, quelli criticati per primi e anch'io singolarmente, conosciamo benissimo che i concerti che facciamo non sono un'opera di Mozart alla Scala, e loro si attaccano a questo, e attaccandosi a questo ci dicono degli imbecilli, e noi non lo siamo. Ecco, tutto lì. Quello che mi dà fastidio è il fatto di dire e di essere selettivi, di dire ah, la musica è per pochi, ma lo dici tu che è per pochi. Ma ti rendi conto del discorso che fai nel 2000? La musica è per pochi, la musica andrà sulla luna. Beh, e allora speriamo. È per tutti, è no. Come lo sport. Sarebbe come dire, guarda, adesso la partita la facciamo vedere solo a un certo livello, perché non tutti la capiscono. Cosa c'è da capire?
Quindi secondo te è più facile che vada, per dire, sulla luna il concetto dei tre tenori, tipo rock, musica lirica,
qualsiasi.
Che un'opera di Mozart?
No. No,
perché il Don Giovanni
adesso
va sulla luna.
Adesso dici cose che io non ho detto.
Ah, ecco. Allora, no, voglio
no, per capire, no, per non essere no. Equivocati, noi sempre
voi fate l'equivoco in questo momento. Ho detto che noi sappiamo benissimo che un concerto non ha l'altezza musicale di un'opera di Mozart in teatro. Ho detto questo. Certo. Ho detto la musica andrà sulla luna, tutta la musica, Mozart per primo, il Don Giovanni per primo.
Quindi poi verranno anche.
Poi anche le altre musiche, ma dico andrà sulla luna solo per far capire che si dilaterà tanto. Compreso?
E sarà questa volta invece una grande interprete della musica rock a adattarsi allo stile di Luciano. E vedremo Luciano Pavarotti, Don Giovanni e Sheryl Crow Zerlina in un duetto mozartiano. Eccoli qui che arrivano, Sheryl Crow, Luciano Pavarotti, in un duetto dal Don Giovanni di Mozart. Là ci daremo la mano e scoprirete le attitudini di cantante d'opera di Sheryl Crow.
Andiamo, andiamo.
tutti maestri.
No, però bisogna un po' distinguere, perché io penso che anche nel concerto dei tre tenori, o anche magari in un concerto in cui la lirica è abbinata ad altri generi musicali, c'è sì il momento del gioco, dello scherzo, che può essere il medley dei tre tenori, oppure quando si sta insieme a un cantante di musica leggera a duettare, eccetera. Però poi quando si tratta di cantare un'aria, poi lì, eccetera, sempre Pavarotti o Domingo, credo, devono ricordarsi di essere, di cantarla, e di farla anche con quell'arte, con la cosa come certo. Se si fosse alla scala, come se si fosse in un qualsiasi teatro.
Quando parlano del microfono, il microfono sì può aiutare, ma davanti al microfono ci deve essere una voce.
Anzi, noi
il microfono che fa.
Abbiamo sentito ieri che la voce di Pavarotti a teatro è molto più bella che in televisione. Questo lo diciamo, rassegnate, sì. Mi dispiace voi che non potete sentire a teatro.
Abbiamo trasmesso pezzetti della registrazione di ieri e risulta splendida attraverso il palco reale con un microfono, quello che abbiamo qui davanti in questo momento, ancora di più che in disco, in televisione, perché
più vivo.
Arrivano gli armonici.
Si sente la rotondità,
si
sente come arriva.
Quando c'è una bella acustica come il San Carlo, che penso sia uno dei teatri principi.
E ogni volta c'è questo dubbio che viene assillante, perché lo divulgano altre persone, non noi siamo solo dei cronisti. Il pavarofono, cioè questo microfono, com'è questa storia?
Ce l'ho qui nella sinistra, nella tetta sinistra.
ma te l'ha
su al volume.
Ma ti è arrivata questa voce, cioè che tu canti col microfono?
Ma sì, ma vogliamo deficiente, l'ha scritto sul giornale.
Vogliamo dire le cose come stanno.
Ma dai, finisci.
Tecnicamente sarebbe anche irrealizzabile, penso.
Ma non esiste.
Perché poi si mette a fischiare, magari, come certi orecchi dei non udenti.
Se si rompe il microfono di colpo.
Non esiste.
E poi io immagino, scusa, dei colleghi che, non avendocelo, corrono verso di te per un duetto per cantare.
Sulla tetta sinistra.
Scusa. Qual è l'eredità Pavarotti? Perché tu raccogli delle grandi
eredità. Io raccolto da mio padre.
Ecco.
Ma non ho un figlio, quindi non lo so. E le mie figlie che ho.
Le figlie però, non ne vogliono sapere.
Ma dei figli putativi tra i tenori.
Putativi, cioè, noi... in che senso?
Nel senso, se uno. No, se no. Può essere un modello.
Dai che faccio finta di non capire. No. No, è molto difficile dirlo, perché il tenore cerco le parole perché dopo sono frainteso e allora bisogna sempre che stia attento a dire. Il tenore che diventa popolare è un tenore che si è esposto fin dall'inizio della sua carriera, che ha fatto cose sempre da challenger, da persona che osa, e che quindi ha sempre avuto con sé l'aiuto morale del suo del suo prossimo, che anche canta. Il mio prossimo ha lo strumento che ho io. Ci avete mai pensato?
Cioè
ognuno in fondo ha una voce.
Ha una voce, voglio dire, c'è tutta la simpatia per un cantante, un po' meno per un pianista, un po' meno in totale, dico, per il direttore d'orchestra. Però se, dipende chi sono, ecco.
Certo, il canto
non,
è sempre il modo più immediato di
ma il modo più immediato, cioè della gente, sono in 10.000, in 10.000 di sicuro tengono il cantante, perché anche loro al mattino cantano e anche loro vorrebbero cantare così, così, così. Lei via!
Certo.
Ah, quindi cui, diciamo il pubblico si identifica,
ma non ci sono
col cantante, non per questo, più che col pianista o col direttore d'orchestra.
Quindi il grande cantante è un interprete della volontà del pubblico.
Del sogno, diciamo.
Del sogno.
Certo.
Quindi gli eredi di Pavarotti sono i suoi sogni, quelli che sognano di diventare
Pavarotti. Gli eredi miei saranno chi sono adesso. È molto comunque difficile... È molto difficile arrivare a essere molto conosciuti. E vi dico quali sono state le cose che hanno fatto questa cosa di me. Secondo me la voce particolare. Non dico né bella né brutta né... E poi dopo, se tu mi vedi una volta, non mi confondi più con nessuno.
Certo, è vero. Il caratteristico,
ecco,
look,
tu mi vedi e dici, ostia, qual è Pavarotti?
Beh, ma anche la voce...
vedono anche dentro una macchina, un altro magari io non lo vedo.
Anche la voce è inconfondibile, però.
La voce ha una sua caratteristica.
La voce ha una sua caratteristica, una comunicativa.
E quando prima avete detto, se io copiavo, io l'interpretazione l'ho sempre copiata da tutti quelli che mi hanno preceduto, specialmente quando non riuscivo a farla subito da solo, però mettendola in quello che è il mio strumento, per cui
Il tuo modello qual è stato? Gigli, mi sembra.
È difficile da dire, sai.
Da piccolo ti mettevi davanti ma allo specchio, no?
Allora quello quando davanti allo specchio era Lanza.
Ah, mai era
Lanza. Come no? Vedevi i film, andavi a casa, imitavi.
Pescatore della Louisiana. Lo fanno oggi con Pavarotti.
Tancredi.
Non credo.
Pazzi come noi ce n'erano pochi. Infatti a me mi chiamavano il cantante pazzo.
No, ma sicuramente, perché sicuramente Pavarotti sarà più famoso di Lanza oggi, cioè altrettanto famoso, sì. Perlomeno.
Quando uno fa i film di Lanza è famoso per sempre, ricordo.
Ah, beh, vabbè, però anche i dischi.
Guarda,
di Pavarotti
sono tre le persone che hanno fatto una gran cosa per la lirica: Caruso, Lanza e la Callas.
Ah sì, Lanza addirittura tra questi due giganti. Sì.
Io personalmente sono partito per la tangente quando ho sentito lui.
Grande Caruso il film.
Ci hanno detto proprio, di recente abbiamo trasmesso per radio una testimonianza di, adesso non mi ricordo quale famosa attrice che ha fatto l'ultimo film con Lanza, che ha detto che era un uomo detestabile, che lei ha avuto i rimorsi quando lui è morto, che fosse morto per le sue maledizioni.
Ma che cattivo.
Però poveraccio, è morto giovane.
Sì, insomma, terribile, cioè, però insomma, ecco, vabbè.
Poi dicevano che aveva la voce piccola.
È morto pulito, però, nella vasca da bagno.
Ah, come morì Lanza?
È morto purtroppo nella vasca da bagno.
Ah, per un infarto.
Sì.
E ascoltiamo Mario Lanza, interprete di Because.
Down my love and envies me because you're mine, because you're mine, because you're mine. The breeze that hurries by becomes a melody, and why? Because only my poor heart you hear, and it's applause, because you're mine.
Tu hai paura della morte?
Non l'ho mai avuta. mai avuto paura.
Però io ricordo.
Ah, mai avuto paura della morte?
Io la conosco, la morte. Perché a 12 anni sono stato in punto di morte, sono stato in coma per una settimana e mezza.
Addirittura, come
sì,
mai?
Sì, perché avevo preso un'infezione tetanica di allora, ti puoi immaginare il tetano. Guarito con la primissima penicillina che arrivò in Italia. Ah sì.
Quindi salvato.
E tu alle 4 di pomeriggio, circa 4-5 di pomeriggio, vedevi la gente che veniva dentro, la vedevi le ombre e sentivi che dicevano: allora come va? Ma il prete ha dato estremo unzione. Io l'ho seduto 5-6 volte l'estremo unzione. Per cui so che cos'è la morte, l'ho vista in fronte.
E poi il famoso
anche poi l'aereo anche.
Ecco, ricordiamo questo episodio, perché noi nel telegiornale vedemmo questo Pavarotti terrorizzato che diceva: io ho vissuto l'esperienza più agghiacciante della mia vita.
Claro, per questo sì.
Un atterraggio, mi sembra. Com'era la storia esattamente?
La storia era che è andato fuori pista. Si è spaccato l'aereo in due e per fortuna c'era il terreno ghiacciato e quindi non è successo niente, nessun morto.
E com'è la storia che tu non facevi più il do di petto dopo questo atterraggio? Corsi...
L'hai inventata tu adesso?
No, io l'ho sentita da qualche parte. Tant'è che i do hai continuato a farli.
L'ho sentito ieri sera.
Allarmi! Allarmi! Allarmi!
anche difficile, molto difficile alla fine di questo.
Come hai superato il trauma delle famose stecche? Cioè questa storia che a un certo punto sembrava che tu stavi in prima pagina solo per questa storia delle stecche.
È ancora adesso.
Prima la scala, poi mette.
Com'è? È ancora adesso.
Ancora adesso.
Ma sei un giornalista, sai che la buona notizia non è notizia, no?
No, allora, non è vero, vero. Non è il nostro campo.
Absolutely.
No,
verissimo.
No.
Interveniamo qui e siamo di nuovo nel 2015. Siamo povero 15. Paranotico, veramente come l'abbiamo.
Però riascoltandola è più, molto più umana, molto più anche.
Beh, sì.
Io ricordo che Pavarotti mi colpì molto perché era come trincerato dietro queste paste.
Sì,
perché
con noi che al tavolo.
Questi dietro nostri tavolo. Fuochi di fila, questa cosa. Noi eravamo molto, anche noi insomma, un po'.
Beh, eravamo un po'
aggressivi.
Però, vedi, nel caso di Pavarotti, lui ti autorizzava a esserlo, perché mettersi lì in ginocchio a fare le interviste, dicendo sei
no,
più grande,
mai,
il più bravo,
non l'avremmo mai fatto.
Sarebbe stata veramente
Poi era
pietosa.
Comunque un amico, lui ci trattò d'amico la sera
Infatti.
Prima, che era molto spaventato, ricordiamo. E ricordiamo appunto il Do che si sentì questo disir d'amore, che insomma era uno spettacolo francamente non molto felice, in cui lui però si mostrò in ottima
vocalmente
forma.
Vocalmente era in una grandissima forma, infatti.
Ma un po' felice perché noi immaginavamo la Carlucci che entrava da un momento all'altro.
Infatti. Siamo riusciti a mangiare solo un cannolo dei 40.
Era difficile per Pavarotti uscire dal suo personaggio, che poi forse era anche un modo di difendersi, perché lui appunto aveva molta paura di cantare e cantò questo Disir d'amore per un cachet che era un decimo per quello che prendeva per due canzoni a Central Park,
sì,
ricordiamo
infatti.
Anche questo, ci teneva a cantare un'opera in Italia,
infatti, e con i cachet
normali
insomma, quelli
non
diciamo,
stratosferici.
Esatto. Ora c'è la seconda parte dell'intervista effettuata, ricordiamolo, nella stanza dell'Hotel Vesuvio dove morì Enrico Caruso.
Addio, addio, speranza Italia!
Parliamo di cantanti, parliamo di prime donne. Quali sono le partner più divertenti, le partner più allegre?
Le più brave.
Le più brave. Quindi la Sutherland, la Cabaye, sono queste
tutte,
cose, tutte le più
tutte
brave.
Tutte le più brave.
Ma diciamo sono più,
qualcuna, tutte le più brave.
Sono più simili.
Chi è più bravo?
No, troppo diplomatica.
Chi è più bravo lo devono dire te
anche.
Un soprano bravo è un soprano che collabora.
Collabora con la musica.
Tutti quelli collaborano, prima con la musica, poi col maestro.
Che non fa la
poi...
prima donna, insomma.
Ma non esiste più questo discorso. Io non me ne sono mai accorto che ci siano delle prime donne.
Adesso le prime donne sono i tenori.
La prima donna sei tu,
ma no,
e
non
le altre.
Ma non è vero, no. No. Guarda, io vado a Vienna poco perché a Vienna non ci sono le prove.
Ah.
A me piacciono le prove, tanti giorni. Qui addirittura erano troppo pochi, pensavo di averne anche di più a disposizione, invece però insomma.
Ma ecco, quando si sta con una prima ci posare, per esempio diciamo una cantante come la Freni, come la Cabaye Masca, personaggi che noi abbiamo conosciuto che sono donne simpaticissime eccetera, quando si fanno anche queste cose tragiche, queste tosche, queste vicende terribili del melodramma, si scherza anche poi in scena.
Ma certo,
eccetera. E in certe volte abbiamo delle
Mirella Freni durante le prove di Bohème faceva la calza, faceva la maglia, che trovava una scena stupenda di Mimì che invece di tessere finti fiori
faceva la salsa vera.
Che è un modo anche per liberarsi, certo, delle tensioni.
La Sutherland anche.
Ah, la Sutherland faceva la maglia?
Faceva il tombolo.
Ah, il tombolo.
Come
mai
ferita la
colata? In quali opere?
Ha fatto dei cuscini strepitosi, delle federe da cuscini strepitosi.
Con che cosa? Con fiori? Con...
Ah, beh, adesso cosa vuoi che mi ricordi?
Mai con la
faccia
c'era di Pavarotti oppure con la faccia
di... No, dai!
Attento che qualche cuscinata non ti arrivi dopo la cosa di Boning adesso.
Che cosa?
No, la questione di Richard Boning, appunto, che durante le prove c'è stato qualche problema.
No, Richard non ha capito quello che io dicevo. Era il regista che voleva provare in una determinata maniera, altrimenti non si arrivava più in fondo. Provare tutta l'opera senza fermarti quando commetti un errore non serve a niente.
Cioè, tutto lui lì. Aveva fatto una prova tutta di filato.
Sì, ma non...
Come è andata la questione? Appena,
l'ho voluto io capito. Qui, l'ho voluto io qui, Richard, non l'ha mica voluto un altro. Quindi, ma no, dopo...
Si è offeso.
Si è offeso, quelli dell'orchestra anche loro gli hanno detto qualcosa. Io sono andato là e ho detto, ma senti, se lavori tranquillo, bene, se ti senti male, dillo. E lui è andato via.
Ecco, questo,
perché sul giornale abbiamo letto.
Ma puoi leggere quello che vuoi, questo è quello che ti dico.
Questa è la verità. No, questo però è interessante quello che è uscito, cioè Richard l'ho voluto io. Da quanto tempo è con un cantante
sempre,
che diventa
da quando...
può scegliere il direttore
d'orchestra? Un momento. Il teatro ti dice 1, 2, 3, 4, 5. E tu dici io preferirei quello,
ecco.
E lui è
quindi
quello,
il teatro adesso scrittura Pavarotti e gli dice cosa preferisce, maestro, tra questi soprani.
Noi abbiamo questo si fa assieme.
Da quanto tempo succede questo?
Questo da sempre.
Beh, da sempre.
Ma da sempre, dai. Da sempre. Una volta
da
mi
quando
dice...
Pavarotti è Pavarotti.
No, non è vero. Non è vero, io ho sempre badato solo a questa cosa. Dai.
Cioè, chi altro?
I soldi non me ne mai fregato niente di questo... quello che mi davano. E anche qua. Mi danno i soldi che danno a chiunque altro tenore di grido. Quello che mi interessa è la qualità dell'orchestra, del coro, dei colleghi.
Però no, scene, questo è giusto.
Quindi tu hai fatto in modo che il cast fosse sempre omogeneo.
A me sembra
presenza.
Molto omogeneo questo.
Sì, però no, io non volevo discutere sulla qualità delle scelte, stavo solo dicendo da quanto tempo, che grado di fama un grande tenore,
beh,
un grande
avanti,
cantante
più,
mitico
più
in,
avanti,
è in grado
più,
di poter scegliere. Perché
più vai avanti più puoi, ma non hai la possibilità di scegliere di mandarvi un direttore d'orchestra.
Questo no,
questo
certo.
Vuoi.
Ecco, questo
no. Ma io per esempio credo che Del Monaco non abbia mai scelto le sue partner.
Come no?
Le sceglieva anche...
Ma certo, ma tu scherzi, ma certo, ma è dell'uomo la simpatia, eh? Palcoscenico, stai meglio con una persona che, con la quale sei simpatica, che hai un feeling, che ti guardi, che quando parli a uno che ti ascolta.
E questo discorso della rivalità come fatto anche stimolante per un cantante lirico, fino a quanto tempo? Chi ci ha detto di recente che bisogna essere un po' rivali in scena per rendere al massimo? Non mi ricordo, noi abbiamo tanti cantanti con cui parliamo e ci abbiamo sentito dire questa cosa di recente.
È stimolante la battaglia,
la battaglia
avviene a livello anche di rivalità.
Ah, sì.
È vera questa
come
cosa o no?
In fondo è per i tre tenori, perché voi vi
tra i tenori sì che devono stare attenti, sono bravini.
Però in un'opera normale
sempre quindi... che cerchino di cantare
e quindi i tenori ce n'è uno e poi c'è un barito.
Voi professate non so... amici, ma siete amici?
Molto, molto amici.
Però
sono molto dispiaciuto di dovervi dire così anche a voi.
però sotto,
non solo siamo amici,
momento...
ci stimiamo e ci divertiamo alla faccia di tutti quelli,
certo,
che non lo vorrebbero.
Questo si vede,
allora.
Questo si vede, però al momento dell'acuto, quando arriva il momento della verità, Dio sole mia, eccetera, o vincerò, eccetera, e lì si vede che ognuno Cicero prodomo sua, insomma, siete pur sempre tre tenori.
Ma siamo in tre.
Appunto, infatti...
dici che noi li teniamo per quando cantiamo da soli, questo è un altro discorso, ma in tre.
In tre, cioè, se non va bene, sì. tre acuti... allora veniamo a questa cosa invece dell'ONU, questa foto buffa, questo velo azzurro. Come
sei da poco ambasciatore dell'ONU per la pace, la voce della pace.
Che sì, perché è stato detto che ogni cantante lì, ogni artista è un ambasciatore di pace, no? In un certo
penso
senso.
Di sì.
Quindi questo, invece questo riconoscimento ufficiale ambasciatore di pace, in che senso? Quali impegni prevede? Cosa?
Quando ci vediamo con Kofi Annan me lo dirà quello che vuole.
Ah,
per adesso è... Per adesso è consistito dal fatto che io faccio della beneficenza e che aiuto i bambini, figli della guerra, ecco perché...
Guerre queste ultime?
Sì, ecco perché la parola pace, perché andiamo a Mostar a inaugurare questo centro che è finito, andiamo lì con alcuni dei cantanti che hanno partecipato, viene anche la Nicoletta, vieni anche tu, Nico?
Dopo domani.
Ah, va per prima,
sì, ma io la mando avanti perché non sempre. Sa mai.
No, io l'ho scoperta.
Veramente vuole andare lei. Io la manderei di sicuro.
Piace ai bambini la voce di Pavarotti, perché per esempio si dice i bambini hanno dei gusti, per esempio si dice che la Callas non piace ai bambini perché spaventa un po'. La voce di Pavarotti invece può piacere a un bambino.
Non lo so, deve chiederlo a un bambino.
Non sono stati fatti i sondaggi
da questo. Quando hai cantato 44 gatti.
Ah, beh, per forza. Per forza.
Batti allineati, corra il tiro.
E anche quel concerto di Natale che è stato trasmesso credo 25 volte giù dal Canada, no?
Sì.
È in mezzo ai bambini e a un certo punto hai fatto pure la voce del bambino, sei andato su fino non so a quale nota.
No.
Come?
C'era il bambino lì che cantava.
No, tu hai fatto Adorebus.
Ho scritto così.
Ah
ecco. Alle volte, e secondo me questo è un tratto fondamentale che ti tiene la voce fresca, una voce un po' da bambino.
Hai capito?
L'animo, sì,
o l'innocenza dentro.
No, però di voce alta, una posizione di voce anche parlando.
Sì.
E poi c'era un concerto da Assisi con tanti bambini, non ricordo male.
Nel Montreal.
Carreras.
No, io mi ricordo Pupella Maggio.
Era
che
Montreal.
Disse, ho visto Pavarotti con tanti bambini, era un santo. Dice, Pupella Maggio disse, era Montreal, era trasmesso in TV
in Canada,
questo concerto con i bambini e Pupella Maggio disse Pavarotti è un santo. Che dice questa luna di santità, quindi insomma, in mezzo ai bambini. Dunque evidente soddisfazione.
Vediamo un po' di parlare della tua. Del tuo rapporto con la tua voce, perché io penso che le estensione quando eri proprio giovane studente di canto, qual è la nota massima?
Il re bemolle, mezza nota più su di quella di ieri sera.
Anche i re però, scusa, i napoletani non hai fatto.
Sì, ma incisioni.
A incisione.
Ma in teatro non li fai, non
beh,
riesci.
Però incisioni, se non li fai in incisione non ce l'ha, se no non le può fare neanche in
C'è
anche perché Gedda dice che bisogna avere sempre una nota in più di quella che si fa.
Lo dicono tutti,
appunto, quindi.
Però bisogna farlo.
Bisogna farlo.
E dov'è che hai maggior tensione quando canti? Dov'è che ti senti maggiormente? Qual è l'opera in cui ti senti maggiormente teso?
Questa è una.
Elisir.
Questa è una perché cantata con la voce piena è un'opera che Tino! Non sono mica vostri questi bicchieri.
Ci sono dei bicchieri, ecco, che togliamo.
Togliamo.
Guardate qua dei bicchieri per loro.
Grazie.
Ah, grazie.
Sono mica questi.
Un brindisi.
Così brindiamo.
Avete un po' d'acqua.
Tra l'altro vedo qui delle tastiere napoletane meravigliose che mi ricordano però terribilmente Placido Domingo. Perché tu devi sapere che Placido Domingo viene omaggiato da una schiera di dominghiane, di pastiere, tra cui la pastiera Domingo. Lo sapevi questo?
No. E non c'è un piatto Pavarotti? Un...
Ma guarda che non sono mica di loro.
Sì, lo sappiamo.
Questo qui è buonino un bel po'.
Però ci sarà un piatto fatto in onore di Pavarotti da qualche parte del mondo? Quali sono? Dopo la pesca melba, qual è quella cosa alla tetrazzini terribile che trovammo in America?
Le cosce di porco.
Alla tetrazzini. Alla pelle.
E cosa c'è alla Pavarotti?
Bing.
Che carino.
Un momento di riflessione.
O
che cosa, e che cosa potrebbe esserci alla Pavarotti? Sarebbe un dolce, un primo, un secondo?
Una pasta. Mi sembra che ci sia la soglia o l'acqua pazza.
Una soglia all'acqua pazza alla Pavarotti?
Gamberi, soglia all'acqua pazza.
E quale cuoco la idea? Un cuoco italiano?
Io.
Ah, vabbè, allora.
Perché Luciano è un grande cuoco.
Grande cuoco. Però abbiamo detto proprio su questo giornale che insomma, è più bravo nei primi piatti.
Sì.
Invece anche i secondi di pesce.
Ma quello è bello, quello è buono, quello all'acqua pazza.
Ma tu sei un cuoco abile per gli altri, nel senso che poi ti piace veder mangiar bene o ti piace mangiar bene e quindi...
La prima ti dico di sì, alla seconda mi vedi e poi lo dici tu sì.
Beh, adesso che sei così dimagrito, scusa, hai rinunciato a tutto.
Guarda, questa cosa è stata divisa in quattro.
La sì. Mezza.
Io ho mangiato metà di un quarto.
Quindi poco.
Ho mangiato un ottavo di questa qua.
Ah, quindi la tua dieta è quella di aver semplicemente diminuito le dosi.
Grazie. Di sette ottavi.
Questa è la famosa acqua super gasata di cui tu fai un largo uso prima dei concerti. So che consumi delle quantità di acqua.
Questo ce lo raccontò tantissimi anni fa Enzo Dara. Disse che il camerino di Pavarotti era una specie di negozio di deposito di acqua minerale.
Parlaci di quest'acqua.
Molti parlami d'amore, Mariù.
Perché dicono, adesso non so quale baritono, mi disse che l'acqua creava catarro. Invece nel caso
di no.
Era un baritono.
Siamo
tenori.
Ai tenori invece va bene l'acqua.
E questa aria,
no,
scusate.
Dipende se tu hai le tonsille o no. Se tu hai le tonsille che ti bevi dell'acqua fredda e gasata ti fa male. Se tu non hai le tonsille, se le hai invece bevi quello che ti pare.
Ah,
che
va ecco. Bene.
Ah, quindi la tonsilla è sensibile all'acqua.
La tonsilla è protettiva.
Ecco, quindi bisogna stare attenti, insomma, se
cioè, la tonsilla parlando anche solo ha la tendenza a gonfiarsi un po'. Quando ci arrivi con l'acqua fredda si mette in punto. Ferma l'acqua prima che arrivi alla trachea e alla faringe.
Sicuramente
passando da Caruso a Ungigli si arriva poi a Pavarotti, i tre grandi tenori, diciamo, dal punto di vista della popolarità sto parlando, poi della vocalità possiamo discutere.
Di Stefano Tagliavini, Schippa,
Lo so, ma loro...
Bergonzi addirittura.
Certo, però a livello di popolarità,
nel cuore della gente, nella diffusione.
Beh, voi credete che io scherzi? Io non so chi sono. Se me lo dite mi fate un favore. No, no, davvero, se tu fai di questi paragoni qua io ti dico grazie, mi fa piacere, grazie.
Era La donna immobile a Mosca nel 1964, quindi a 3 anni dal debutto, Luciano Pavarotti.
Sì, beh, questa è una chicca che non c'era nella trasmissione di allora, che ha abbellito questa replica. Devo dire interessante e commovente anche questa. Mi ha fatto molto piacere ritrovare Pavarotti in questo scontro.
Ti ricordi
incontro con noi
a Napoli quando entrammo nel camerino dopo questa intervista? Pensavamo di trovarlo tranquillo, allegro, invece stava quasi al buio.
Ah, era dopo l'intervista, da prima della
prima.
Mi sembra fosse dopo.
No, fu prima.
Ricordavo male. Ah, ecco.
E lui ci accolse seduto su, quasi
era
appoggiato
molto,
al tavolo,
con
delle mani gelate, disse pregate per me.
Sì,
e noi siamo rimasti colpiti da questo fatto, perché sai, un Pavarotti che ti dice pregate per me prima.
Paura. Infatti io se lo ricordavo, però mi sembrava che fosse stato prima, invece è stata prima l'intervista, curioso. Bene, e abbiamo finito anche per oggi.
Sì,
no?
Sì, ecco. Sì, sì. Super ospite è andato, quindi l'appuntamento.
Mi è piaciuto, sì, mi è piaciuto.
Insomma, Lucianone. Appuntamento a venerdì prossimo. Con Super Ospite.
Ah, Super Ospite.
No.
Però la barcaccia lunedì
una
prossimo.
Super barcaccia lunedì. Allora, un saluto a tutti, vi ringraziamo e vi diamo appuntamento a lunedì. Un buon fine settimana da Enrico Stenchelli
e da Michele Suozzo. Ciao.